magia stregoneria paganesimo
che vengono in onda dai microfoni tutti i giovedì di Radio Gamma 5. E Francesco, allora io sono Claudio Simeoni, mi indirizzo a Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sugli Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Francesco, ci parli del dibattito del 19?
Beh sì, appunto, il 19 di ottobre, appunto, che sarebbe venerdì, non questa settimana, della prossima settimana, c'è il del famoso ciclo che sta continuando degli incontri sulla filosofia occidentale, e appunto che relatore è Claudio, ci sarà la seconda parte dell'arte dell'agguato. Per quanto riguarda appunto questa conferenza che verrà tenuta venerdì 19 ottobre, l'appuntamento è in via Montero 66 Marostica, sulla statale che da Marostica porta Bassano. Ci troviamo appunto in via Montero 66 dalle ore 20:15 alle ore 20:45 e da lì partiamo per luogo della conferenza. La seconda parte appunto della conferenza L'arte dell'agguato.
E questa sera, anziché fare la solita trasmissione dalle 19 alle 20, siccome ho i CD dell'arte dell'agguato, cioè della dibattito, vi farò sentire un 40 minuti di dibattito. Tenete presente che il dibattito l'ultima volta ha superato le due ore, poco più di due ore, per cui vabbè, sentirete i primi 40 minuti, 45 minuti e vi farete un'idea di come girano i nostri dibattiti, così vedete cosa avete perso e valutate voi. Questa sera alle 19 metto su il dibattito che abbiamo fatto, sì, conferenza, dibattito, non so mai come chiamarlo, nel mese di settembre. Il prossimo dibattito di venerdì 19 sarà la seconda parte di quello. Vai Francesco,
sì,
tutte le novità.
Beh, novità, insomma, non ce ne sono moltissime, però sono un po' di novità. Allora, avevamo appunto annunciato non poche settimane fa che avevamo caricato su internet un sito apposito dedicato alla religione romana l'intero libro di Claudio, Il Sentiero d'Oro, l'immagine della religione romana, e appunto è stato caricato ed è consultabile da tutti. E proprio questa settimana è stato realizzato un altro sito di un collaboratore dell'istituto, di cui anch'io personalmente su alcune idee esprimo delle riserve e altre non le condivido, tipo sulla reincarnazione, però ha dato un notevole contributo anche lui a cercare di elaborare una visione pagana al di fuori di un'ottica monoteistica, e questo nostro collaboratore ha realizzato un dizionario pagano che costa di circa 110 voci. E tenete conto che comunque ci sono 110 voci non commentate come dizionari con due righe, ma ha dedicato varie migliaia di caratteri per ogni parola. Alcune parole possono non piacere, come a me non piace il termine reincarnazione o il concetto di reincarnazione, però dà un contributo notevole per cercare di dare delle definizioni che sfuggono da qualsiasi logica della follia del monoteismo di cosa può essere un'interpretazione pagana. Perciò chi vuole raggiungere questo sito, che per il momento non è ancora sul motore di ricerca, perché sono un paio di giorni che è stato caricato, mi sembra lunedì pomeriggio, allora io do l'indirizzo e poi casomai tramite il link lo trovate. Allora, per quanto riguarda il libro La Religione Romana, l'indirizzo è http://www.religioneromana.cib.net. Per quanto invece riguarda il dizionario pagano che è stato appunto appena caricato, l'indirizzo è http://members.ixum.it/paganesimo/dizionario pagano. E lì avete da leggere in abbondanza già il libro di Claudio, che era sostanzioso sulla religione romana, e avrete anche un'interpretazione un po' diversa da alcune nostre tematiche di un altro pagano, insomma. Il sito appunto è nuovissimo e di materiale da leggere ce n'è moltissimo. Torno a ripetere che poi esistono per delle strutture di collegamento tipo le mailing list che ci possono permettere di rimanere in collegamento con le persone che seguono la trasmissione.
Adesso rimprovero Francesco che una delle cose che doveva fare non l'ha fatta ed è stata quella di mandarmi il bannerino della mailing list da mettere sui siti.
Aspettavo
il bannerino della mailing list da mettere sui siti e non arrivava mai.
Giusto.
È arrivato delle mail, arrivate notizie, tante cose ha mandato Francesco, ma non è arrivato il bannerino. Allora io non
la
so messo il
bannerino. No, corretto, la puoi recuperare?
Comunque,
in quanto moderatore della mailing list puoi recuperare quel promuovi.
Sì, ma il promuovi?
Eh sì. Non hai esercitato tutte quante le tue possibilità,
no,
come moderatore.
Sono io che Il promuove, sì, è vero, infatti, basta copiare praticamente quel codice HTML.
Esatto,
perfetto.
Sì. Poi sei anche il tipo di codice che vuoi, insomma, diamo così anche delle informazioni tecniche ai nostri ascoltatori, così entro nel concetto di internet.
No, no, ma in effetti l'ho visto quel codice, cioè ho aperto quella pagina e ho visto quel codice, ma non sapevo che quel codice avesse quell'uso specifico.
E quello che utilizziamo noi anche per i vari siti, quando mettiamo le mail in lista, utilizziamo quel codice direttamente fornito da Yahoo.
Ah, perfetto, allora me lo ricopio da là e lo metto su. Come non detto, incapacità mia, confesso, mi ritiro. Aia, che dolore infame.
Come il banner della radio pagana, che come ricordo sempre che esiste una radio pagana appunto su internet che trasmette le trasmissioni che noi facciamo su Radio Gamma 5, ce ne sono messo oltre 15 ore di trasmissione, perciò oltre 10 giovedì che sono caricati. La radio funziona 24 ore su 24, perciò chi vuole riascoltare alcune trasmissioni ha la possibilità di ascoltarle appunto anche su internet.
Comunque ho saputo che a Roma sono in molti ad ascoltare Radio Pagana, a Roma questo.
Sì, sì, ma ho visto che anche proprio, a parte questo, ho visto che ad esempio anche il numero degli ascoltatori fissi continuo è sempre abbastanza elevato, insomma, cioè nel senso che io...
Siamo sui 100 visitatori, cioè attorno ai 100 visitatori.
Sì, ma anche proprio durante il giorno c'è sempre più di qualche persona che è collegata ad ascoltarli, che è un buon segno, insomma, sì. Anche perché queste trasmissioni danno una possibilità di, soprattutto essendo parlate, non essendo scritte, non essendo testi, danno la possibilità di comprendere come si può essere realizzata una trasmissione sul paganesimo e come viene realizzata, anche perché essendo l'unica purtroppo a livello penso europeo, perché ci sono alcuni tentativi di radio pagana negli Stati Uniti, ce ne sono un paio che sono in partenza e con delle programmazioni abbastanza contenute, perciò insomma diciamo che a livello mondiale siamo fra i primi a attivarsi nel senso della radio pagana.
Naturalmente sempre grazie allo sciamane,
esatto,
che si è prestato, non finiremo mai di ringraziarlo.
Sì, infatti appunto Renzo va sempre ringraziato appunto per il lavoro gigantesco che ha fatto e gli saremo sempre debitori, insomma, anche perché si è preso moltissimo del suo tempo, delle sue capacità e investito in questa radio, gli va riconosciuto un merito non da poco.
E un altro merito va riconosciuto anche a quella persona che ci fa i CD,
sì,
tutte quelle centinaia di CD, e ci vuole veramente un impegno notevole, e proprio quel CD stasera metterò su per farvi sentire i dibattiti, cioè è da ringraziare proprio quella persona che ci permette anche di fare questo.
Sì, ecco appunto, ricordo appunto che comunque dietro il rimborso delle spese esiste la possibilità dei dibattiti di averli appunto su CD audio, perciò uno che volesse dire non posso partecipare a questi incontri, a questi dibattiti, voglio farmi un'idea, il costo è contenutissimo perché è solo il costo.
Perdere, che un giorno l'altro prenderò a schiaffi.
Il costo è contenutissimo, perciò si può anche avere il CD di questo.
Sì, ma infatti l'errore suo è quello di praticamente darli a prezzo zero. Se li mettesse 200.000 lire l'uno diventerebbero immediatamente preziosi e la gente si precipiterebbe. D'altronde le cose quando sono date in maniera quasi gratis, sai, in fondo non valgono niente, c'è questa idea purtroppo.
No, sai, c'è un discorso, le cose quando esiste un oggetto materiale che dai gratis, qua si sarebbe fatto il discorso del valore, le persone tendono sempre a valutarle e a ribassare il valore. Quando tendi, ed è anche una tendenza contemporanea, quando tendi a dare delle cose che sono virtuali, cioè nel senso tipo le idee, cioè non è un oggetto fisico, c'è sempre qualcuno che è sempre disposto, se ha la capacità, di farle proprie, e questo è positivo. O chi esempio non ha la capacità di venire ad attaccartele senza avere una profondità di idee, cioè nel senso che effettivamente c'è uno svuotamento della capacità di percezione delle idee e soprattutto le persone, e ne abbiamo molti esempi anche ultimamente in mailing list, c'è cioè qualche cristiano che si intrufola, che non è capace, data la sua povertà, data la sua miseria, data lo squallore di essere cristiani, è incapace di rispondere a quello che si afferma, di intervenire e di conseguenza parte solo con gli insulti. Questa è la dimostrazione di quanto sono meschini le persone che si avvicinano alla visione monoteistica. Tutto il monoteismo porta sempre a dei comportamenti umani che sono deprecabili, sono condannabili e soprattutto portano una povertà estrema, a parte nella società, ma anche nell'individuo, cioè nel senso in cui ci troviamo a avere delle persone che sono massificate, che sono delle pecore e che hanno un valore in quanto numero di un gregge e non hanno una capacità individuale di conoscere
noi
qualcosa.
Noi altri siamo in tanti, no? Cioè, il nostro gregge è molto numeroso, dunque noi abbiamo ragione.
No, ma difatti una cosa che poi denota anche la povertà è il comportamento, cioè nel senso che ogni monoteista è sempre legato al concetto di come lo potrà giudicare Dio. Cioè, e questo qui è significativo nel smascherare chi è un cristiano o chi è un monoteista, perché anche alcuni interventi che avvengono appunto in mailing list dicono fa cosa ne penseranno gli altri iscritti, cosa ne penseranno le suore, i preti, i carabinieri, la polizia che ascolta, e chi se ne frega? Cioè, nel senso, cioè, chi se ne frega, cosa ne penseranno? Se le mie idee sono le mie idee, io le manifesto al di là del giudizio degli altri, perché sono le mie idee. Di conseguenza poi uno potrà andare anche a criticare le mie idee. E invece i cristiani hanno questo comportamento, vi dovete comportare bene perché qualcun altro vi osserva, o dovete dire le cose che a me piacciono perché qualcun altro vi osserva. E qui rientriamo nel concetto del giudizio di Dio.
Il peccato è che non si rendono conto che noi li stiamo osservando.
Esatto.
Se è questo che non si rendono conto.
Facciamo un'enciclopedia proprio della miseria del monoteismo, cioè nel senso che se ci fosse voglia, se ci fosse la possibilità, più che altro la voglia di qualcuno, si potrebbe fare una bella catalogazione proprio dello squallore, dato nell'archivio della mailing list è un'altra consistente, proprio dello squallore dei comportamenti dei cristiani. Ma questo squallore proprio è dettato non perché queste persone non avevano una capacità, ma perché tutte quante le loro capacità sono state depotenzializzate e cancellate dal monoteismo.
Infatti, in pratica le persone sono state distrutte praticamente, questo è il concetto fondamentale.
E poi il monoteismo per andare avanti deve distruggere le persone, cioè nel senso che quando introduce un principio di distruzione, l'unica cosa che si può fare è solo continuare e proseguire nella distruzione, soltanto nell'annientare le cose, nel sottometterle, nel convertirle, cioè nel senso di non accettare per quello che sono, ma devono essere sempre piegate a qualcosa, piegate alla volontà di Dio o ad altre cavolate.
Va bene. Facciamo un po' di plotino, dai, altrimenti d'accordo. Le persone dicono discorsi troppo leggeri, noi non ascoltiamo più, bisogna andare un po' più in profondità. Plotino, allora, dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati alla quarta parte, quasi quasi vi faccio sia la quarta che la quinta, è un po' consistente, è vero? Allora, la quarta parte: nel mondo intellegibile essere e attività sono la stessa cosa. Sotto certi aspetti potremmo anche essere d'accordo, detto così. E la seconda parte è: il libero arbitrio appartiene anche all'anima? I quesiti di Plotino sono, ricordate che Plotino sta rielaborando il platonismo, infatti diventerà il neoplatonismo, lui e altri chiaramente, però Plotino diventa l'elemento fondamentale, diciamo, di questa operazione, proprio per tentare di fermare l'orrore cristiano. L'orrore cristiano che, vi ricordo, che non è che il cristianesimo viene definito da una persona come tanto piace ai cristiani, ma è l'apporto, cioè è la sintesi di tante cose che esistevano a quel momento. In quel momento c'era i neoplatonici che lavoravano, in quel momento c'erano gli stoici, in quel momento c'erano le religioni misteriche, in quel momento c'erano i pagani e i loro riti, alcuni riti asiatici, c'erano i riti di Iside, c'era la suburra, c'era la superstizione, specialmente negli angoli più bassi, c'era la degenerazione, quelli che erano i riti di Astarte, di Ishtar. C'era tantissime cose che hanno lavorato e contribuito alla fin fine a far emergere il cristianesimo come orrore. Cioè il cristianesimo ha preso tutto e ha aggiunto a tutto quello che ha rubacchiato qua e là, a tutte le idee, ha aggiunto i campi di sterminio, lo stragismo, la corruzione, l'assassinio, la distruzione delle persone. Le ha aggiunte a cosa? A quello che ha rubacchiato quella. Ha preso un po' dal grecismo, ha preso un po' dalla Grecia, ha preso un po' da Roma, ha preso un po' dalle religioni misteriche, ha preso un po' dalla filosofia, quello che gli interessava, ha ridicolizzato gli epicurei, ha tentato di far sparire la filosofia scettica, ha tentato di fare tutta una serie di operazioni, fino alla fine ha massacrato, ha macellato i neoplatonici, ha macellato i filosofi, ha distrutto e chiuso le scuole, ha impedito la comunicazione, ha impedito la conoscenza e attraverso lo stragismo ha ridotto gli esseri umani in bestiame di un grece. Uno di quelli che resisteva con i suoi mezzi era Plotino, e il neoplatonismo i neoplatonici diventeranno uno degli elementi di riferimento di quella che è la filosofia nobile colta del cristianesimo. In realtà il cristianesimo è solo l'espressione del macellaio di Sodoma e Gomorra e nient'altro, e ripeto, nient'altro. Ebbene, ruberanno i concetti di Plotino proprio per dare un minimo di dignità al loro assassino Dio, Dio assassino. Bene, nel mondo intelligibile essere e attività sono la stessa cosa. In questo paragrafo c'è l'affermazione del bene, il bene come obiettivo, come fare, come aspettativa. Essere nel bene, che cos'è il bene? Perché ad esempio, secondo Plotino, l'uno genera le coscienze di sé per il bene? La concezione del bene deve essere analizzata. Che cos'è il bene come assoluto? È il procedere dell'uno dalla propria inconsapevolezza alla costruzione della consapevolezza. Scusate un attimo, alla costruzione della consapevolezza. Il bene è l'attività di espansione della consapevolezza nell'inconsapevole. Al di là di come ciò avviene, il bene è questa tendenza all'espansione. Per contro diremmo che il male è quanto impedisce l'espansione di questa consapevolezza o la limita impedendola. Il concetto di indipendenza e libertà che Plotino usa riferendola all'intelligenza, cioè all'assoluto, all'uno, al Dio creatore, è limitativo. Per intelligenza ci riferiamo al nous, cioè alla capacità di un soggetto, qualunque esso sia, di progettare, pensare, elaborare, comprendere il proprio fine e il proprio scopo, in sostanza di costruire le proprie strategie d'esistenza partendo dalla constatazione del riconoscere se stesso all'interno dell'oggettività nella quale vive. Plotino ci parla anche del bene supremo. Ora, di supremo esistono delle finalità cui il bene tende, ma non esiste qualcuno che consideri il raggiungimento di quelle e solo quelle finalità il bene. Cosa significa? Che esistono delle tensioni di necessità che si esprimono nell'uno, ma non necessariamente quelle tensioni di necessità espresse nell'uno sono quelle che si riversano in tutti gli esseri. Se la necessità di espansione è propria di ogni coscienza di sé che si trasforma da settore inconscio dell'energia della vita a centro di consapevolezza che riconosce se stessa diversa da quanto la circonda, il bene diventa il procedere lungo la via che necessità traccia. Non necessariamente la via che viene tracciata da necessità può essere riprodotta da ogni altro essere nell'oggettività in cui agisce. Da qui il nonsense di Plotino che affermando «Ma una natura semplice, una forza unitaria, che non abbia una parte in atto e una in potenza, come non sarebbe libera? Di essa non si può dire nemmeno che agisca secondo la sua natura, come se essere e attività andassero distinti dal momento che lassù, lassù con la maiuscola, cioè l'essere, l'assoluto, il Dio creatore, essere e attività sono una cosa sola. Non è tanto lassù, in quanto ogni essere che riconosce se stesso diverso dal mondo circostante mette in essere delle azioni per espandersi. Non è un problema che quelle azioni siano relative al proprio movimento, alla soddisfazione dei propri bisogni, alla propria dilatazione o al generare altri esseri della propria specie. Non esiste un'intelligenza che non operi conformemente al bene, inteso come forza espansiva del soggetto, ma esiste un'oggettività che impedisce ad un soggetto di operare conforme al suo bene. Nel mondo, non solo per quanto riguarda l'intellegibile, ma in ogni frammento dell'universo consapevole di se stesso, la forza del movimento è quella di rispondere alle sollecitazioni che da dentro ogni essere spingono verso la dilatazione. Se l'intellegibile viene individuato come la capacità del soggetto di rispondere a queste forze e di organizzarsi per conseguenza, possiamo concordare. Ma se la differenziazione, come sospetto, è quella di una divisione a prioristica della identificazione del soggetto che declama il quale chiede all'universo di adeguarsi alla sua intelligenza, questo mi fa specie. È inaccettabile. Significa riconoscere se stessi come elementi centrali dell'universo e non vedere tutte le forze dell'universo che non si adeguino di conseguenza, esattamente mentre l'intero universo risponde alle sollecitazioni di se stesso e ogni tensione interna ai soggetti li porta a modificarsi e dilatarsi nell'oggettività nella quale sono venuti in essere. Per affermare che essere e attività sono la stessa cosa, dobbiamo affermare che ogni ente che diventa cosciente di sé mette in atto delle strategie per rispondere alla propria sollecitazione. La messa in essere di quelle strategie sono la propria attività che, dilatando la coscienza di sé, la proietta nell'infinito. E questa è la nostra posizione avversa a Plotino. C'è una cosa che voglio aggiungere, magari non vi faccio la seconda parte, lascerò i microfoni a Francesco.
Però, farò anche la seconda parte?
No, perché volevo aggiungere una cosetta che fa parte di un pensiero filosofico vecchissimo, cioè in effetti faceva parte dei tempi di Plotino, però non solo nessuno lo usa più, ma è anche deleterio, cioè una natura, una cosa che abbiano una potenza, una cosa in atto e una cosa in potenza. Cioè c'era questo concetto secondo cui tutto ciò che si esprimerà in potenza è dentro a ciò che lo esprimerà, cioè al divenire, la trasformazione dell'ente che lo esprimerà. In realtà non è così, cioè non è che esiste in potenza ciò che si esprimerà, ma esistono i miei adattamenti che esprimeranno qualcosa. Infatti io posso sapere che i miei adattamenti esprimeranno qualcosa in futuro, però da questo momento, e partendo solo nell'ambito della ragione, io non so cosa in futuro questo esprimerà. Perché? Perché dipende da tante cause, tante concause e da tante condizioni. Per cui io in potenza non ho ciò che esprimo in futuro, per cui non avendo ciò che esprimo in futuro non posso avere neanche la veggenza per sapere cosa accadrà, perché non esiste un destino. Chiaramente se uno dice esiste un destino, tu sei destinato a quell'azione, dunque in potenza è anche da fare quell'azione. In realtà non è così. Quando noi facciamo le azioni, dall'azione che facciamo ci giriamo indietro e valutiamo la sequenza di trasformazioni e gli oggetti che ci hanno portati a fare quell'azione. Ma non abbiamo la visione antecedente dell'azione, a meno che in certi stadi di percezione alterata noi non abbiamo anche la percezione dell'oggettività in cui le azioni future andiamo a progettarle. Ma questo è un altro discorso. Per cui non esiste in filosofia e in religione il concetto di una cosa in potenza. Perché noi non abbiamo il concetto di destino, non abbiamo il concetto di predeterminazione, per cui non abbiamo delle cose in potenza. Sappiamo che faremo delle cose, ma non abbiamo delle cose in potenza. Tant'è che un sentiero di stregoneria non è stato tracciato da nessuno. Cioè la persona che percorre un sentiero di stregoneria costruisce quel sentiero giorno per giorno attraverso le sue azioni, ma nessuno gli ha tracciato che quello è il sentiero che lei deve percorrere. Certo, si parla del sentiero di stregoneria perché arrivati a un certo punto ci si gira indietro e si vede la sequenza di azioni fatte, ma nessuno ci ha detto questo è il sentiero che tu devi percorrere. No, assolutamente, nessuno ce l'ha detto. Per cui ricordatevi, quando sentirete dei concetti tipo impotenza, no? Cioè in atto e impotenza, fa parte di una concettualità filosofica che parte dal presupposto della determinazione di un ente esterno che dice all'uomo dove andrà il suo destino, qual è il suo destino, tutto è segnato, tutto è disegnato, tutto è calcolato, quando sei a tua ora temori, cioè tutte queste battute qua del cazzo, che in realtà fanno parte proprio della, che sia un termine giusto, adesso non mi viene in mente in questo momento, di un certo sistema filosofico, un certo sistema di pensiero che è in mano anche ai cattolici, perché anche il Dio dei cattolici destina quello che tu fai, no? L'abbiamo già detto prima con Franco, questo discorso qua. Per cui ricordatevi sempre, quando sentite il concetto di in atto e in potenza, fa parte sempre di un discorso filosofico che appartiene ai monoteisti, non ai pagani. I pagani il loro futuro se lo costruiscono. Non sappiamo se sarà un futuro bello o un futuro di merda, sarà quello che noi costruiamo. E basta. Francesco,
ma se vuoi considerare con Plotino non c'è nessun problema, cioè nel senso vuoi fare anche la seconda parte di Plotino.
Tu cosa? Che discorso?
No, ma nel senso che io potrei aggiungere qualcosa del genere, però.
Vai tranquillo, vai.
No, sai, il discorso che tu hai affrontato, che è abbastanza forte, molto sentito, quello del discorso di impotenza. e soprattutto di determinismo dal punto di vista della realizzazione, è un discorso sempre molto pericoloso fatto dai monoteisti, cioè in quanto vengono sempre a stabilire che esiste un qualcosa che a priori, prima di te, prima della tua volontà, stabilisca quale sarà la tua volontà, e questo logicamente lo accettano i monoteisti. Ma sai, ci sarebbe da riversare anche il concetto di causa ed effetto. Giustamente qualcuno dice l'effetto determina la causa. Cioè tu hai fatto l'esempio, morire quando è la tua ora, quando morirai determinerai qual è la tua ora per morire.
Cioè, no, ma in effetti...
Cioè, nel senso, in questo senso. Cioè, anche perché dal punto di vista della fisica quantistica non sempre le cose sono così scontate, sono così meccaniche. Ma nulla nella nostra esistenza è sempre così scontato e meccanico. Cioè, nel senso, non pensate che l'esistenza delle persone sia un binario da cui non si può deragliare e da cui non si può uscire. Perché questo binario non esiste. Il binario lo andiamo a costruire noi, ma logicamente lo andiamo a costruire noi con la nostra conoscenza, con la nostra tecnica, con la nostra capacità di percepire le cose. O altrimenti lo andiamo a costruire lasciando che gli altri lo costruiscano. Certo, se noi lasciamo che tutta quanta l'elaborazione filosofica o l'elaborazione tecnologica o l'elaborazione dell'informazione appartenga a pochi, logicamente questi pochi, se mal diretti dal punto di vista intellettuale come i monoteisti, decideranno che la via da percorrere è quella. Ma ricordatevi sempre che se la lasciamo fare agli altri, questa via porterà sempre alla sofferenza, sempre al dolore, e porterà all'incapacità delle persone di comprendere qual è la funzione, quello che devono fare. E soprattutto porterà le persone a essere non responsabili, e soprattutto porterà alla giustificazione di qualsiasi cosa, perché è dettata da una volontà superiore, da una volontà esterna.
E non l'abbiamo sentito anche alle torri, no? Un altro fiat c'era Dio l'ha voluto.
Ma no, ma anche più recentemente, cioè nel senso che a parte quello di Dio l'ha voluto, tutti quanti, parlando da un discorso di attualità, sapete cosa è successo a Linate, all'aeroporto di Linate? Sì. Delle persone date, e tutti quanti più o meno sanno cosa è dovuto dall'incapacità, dall'incuria, dal menefreghismo, dalla mancanza di responsabilità, sappiamo che sono state create delle sofferenze per centinaia di persone. E sappiamo che noi creare sofferenza sembra la cosa più sbagliata, cioè nel senso che è la cosa peggiore. Di fronte a delle responsabilità vanno sempre ricercate, e chi è responsabile in qualche maniera deve rispondere a questo. Allora, io faccio un esempio storico. Quella criminale di Madre Teresa di Calcutta, visto che è uscito un libro che parla del fatto di Bhopal. Bhopal, lo ricordiamo, in India c'era un'industria chimica, l'Union Carbide, che produceva sostanze velenose. Ci fu un guasto per mancanza di cura degli impianti, provocò la morte, la cecità e danni fisici enormi a migliaia di persone. Subito una grande missionaria, come Madre Teresa di Calcutta, si è precipitata lì, si è dall'aereo e ha detto perdonate. Cioè, a questo punto chi è che ti ha mandato per sapere che devi perdonare qualcuno? Non può essere un fatto accidentale? No, perdonate, che vuol dire che lei era complice di questo. E logicamente insegnava le persone a dover essere sempre passive e pensare che tutto venisse da Dio. Torniamo a Linate, perché parliamo di Linate? Allora, un cappellano ha fatto un'omelia a Linate per i morti, e per evitare qui vi dico, apro le virgolette della citazione, aperte virgolette, possiamo solo chinare la testa. Se il Signore voleva queste persone in paradiso, e perché li servivano là. Chiuse virgolette.
Le bestie, mi servivano delle bestie per mangiare, la mia friggitrice era senza bestie, cioè, e allora, sì.
Cioè, nel senso che...
È allucinante.
Questa è la dichiarazione di un cappellano di fronte all'atrocità di un fatto di Linate, cioè non dovuto alla follia di qualche terrorista o di qualche piano criminale, di fronte all'incuria delle persone, ma l'incuria quotidiana, cioè nel senso spiccia, l'incuria concreta, al menefreghismo, a qualcuno che pensa di avere il potere perché può rallentare una pratica in cui le persone sono morte, un cappellano, ed è giusto ricordarlo che un cappellano, dice questo, aperti virgolette, possiamo solo chinare la testa. Se il Signore voleva queste persone in paradiso è perché gli servivano là. Ed è come il buon pastore che quando ha bisogno di mangiarsi un po' di pecore le scosa tranquillamente. Ma soprattutto dice possiamo solo chinare la testa. Il che dovremmo andare a ringraziare i responsabili di questo, perché hanno dato una mano a Dio che queste cose succedano. Ma questo
notate bene che questi discorsi qua si fanno sempre alle persone più deboli.
Sì, ma
mai a chi ai più deboli che subiscono le ingiustizie. Ricordatelo sempre. Dopodiché sarà esaltato dalla letteratura il prete coraggioso che ha fatto più morti degli altri.
Sì, no, ma rendetevi conto anche che, cioè, cosa implica di fronte a una simile situazione, che qualcuno che purtroppo gli viene riconosciuto, invece di essere considerato un giullare o di essere considerato un buffone, viene considerato una persona importante come tutti i sacerdoti delle religioni monoteistiche, viene considerato degno di parola e questo. Ma logicamente questo comportamento non è soltanto, dice, ma è un caso isolato, è un caso di follia. No, perché ha scelto volutamente il caso di Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta, sapete, era albanese. Madre Teresa di Calcutta, quando ad esempio ha avuto la possibilità di andare in Albania per cercare di fregare anche quelli che erano in condizioni di povertà, di miseria, l'ha fatto. Ma cosa è successo recentemente in Albania? Cioè, quando vi fanno l'operazione, quando vi dicono ma ci sono i missionari che aiutano i poveri, c'è qualcuno che gli aiuta, date l'8 per mille ai missionari che vanno a portare questi aiuti ai poveri. Ma che aiuto vanno a portare a questi poveri? Allora, io voglio leggere dal Corriere della Sera di mercoledì 10 ottobre. Prete ucciso a Durazzo. Era esperto di esorcismi. Il prete italiano ucciso la notte scorsa nella propria abitazione di Durazzo era un gran esperto di esorcismo ed esercitava tale pratica anche in Albania. Ecco, la polizia albanese che sta indagando sul misterioso omicidio del padre Ettore Cognal, 68 anni, di paese Treviso, non esclude che l'uccisione possa essere ricondotta a questa particolare attività.
Sì, ma il problema è questo, che ultimamente ci stiamo accorgendo da una serie di segnali che arrivano, che il nostro amico Marco Dimitri di Bologna, dei Bambini di Satana, ha dei fortissimi concorrenti.
Sì.
Ti ricordi in Mind List la cacciatrice di satanisti?
Sì.
Che vuole insegnare ai satanisti come si fanno, sì, i veri riti di sangue. Cioè, in effetti ci sono praticamente in giro per l'Italia un pochi di preti, sì, o di cacciatori di sette, si fanno chiamare così, che vanno a insegnare agli altri come si fanno i veri riti satanici di sesso, di sangue. E in realtà io sospetto che sta gente qua stia facendo questo tipo di lavoro.
Sì.
Però bisognerà che prima o dopo succeda qualcosa per provarlo, insomma.
Sì, ma d'altronde sai, una volta ci fu chiesta all'istituto una valutazione sulle messe nere, le uniche messe nere sono le messe bianche, cioè nel senso che tutto quello che viene attribuito al satanismo è soltanto l'espressione del desiderio tenuto occulto, riservato, di chi è all'interno del cristianesimo, cioè nel senso, perché nessuna religione è mai stata strutturata con la definizione che viene data del satanismo da parte dei cristiani, ma tutto il discorso che i cristiani fanno sul discorso satanico e sulla violenza è soltanto il loro desiderio occulto di realizzazione della loro volontà. Cioè, solo che non possono esprimerlo, non possono manifestarlo e di conseguenza lo vanno a attribuire a qualcun altro e loro, con la scusa che lo vanno a cacciare, ne possono benissimo essere utilizzatori. Cioè, è un discorso proprio di perversità. Ma d'altronde come è perversità questo? Cioè, questo prete che faceva gli esorcismi a Durazzo, in Albania, sicuramente era un grande missionario perché era lì, ma non era lì per aiutare le persone a dire, vabbè, amici, di scappare in Italia, farvi sfruttare, invece vi tengo qua, vi insegno qualcosa, vi do delle conoscenze. No, vi esorcizzo. Cioè, logicamente, pensate poi cosa significa questo, perché poi sull'Albania si fanno una concorrenza anche i musulmani. Ma che differenza c'è fra i musulmani e questo prete esorcista?
C'è una guerra, le suore arrivarono in Albania, ma ancora fino all'inizio, sto parlando di roba 5-6 anni fa, con Andreotti in testa. Cioè,
ma Madre Teresa di Calcutta fu uno degli primi, ancora quando c'era il governo comunista, a precipitarsi in Albania per trovare accordi per la possibilità di poter agire in Albania. Cioè, agire in Albania è logicamente... provate a pensare cosa significa mandare in una società che non è nelle condizioni migliori gente che va a fare esorcismi.
E gente che ha schei. c'era Vacco di esorcismi, ma questo era qua di Murialdo, se non mi sbaglio.
Era di paese Treviso.
Sì, ma faceva parte della congrega dei Murialdo,
no,
dei Giuseppini, credo, del Murialdo. E questi qua hanno intrallazzi in mezza Africa e stanno lavorando per distruggere tutte le società africane dove riescono a metterci le mani. Cioè qualcosa veramente di sporco, di sanguinario e di assassino. Cioè non stiamo parlando di uno qualsiasi. Credo sia quindi che abbiano una sede comunque qua a Padova, mentre la sede della congrega è a Torino. Una roba
non so, io appunto ho visto questo articoletto. Cioè che dalla...
sì, potrei sbagliarmi, non credo di sbagliarmi molto, sai.
Sì, e questo qua significa certo che se noi lasciamo che simili persone vadano a creare una società, la vadano a modificare, certo che poi la vita diventa un binario, esiste le cose determinate dal certo. Fatto, perché logicamente creiamo i presupposti, cioè nel senso in cui non siamo più consci di come viviamo, di perché viviamo, e la nostra esistenza è ricondotta a questo. Di conseguenza, se noi diciamo alle persone non evitate di avere conoscenza, le cose che succedono sono cose a cui non potete sfuggire. Perché? Perché vi viene tolta la capacità di avere delle tecniche che permettano di elevarvi. E sul discorso appunto della tecnica, cioè la tecnica è sempre un qualcosa che appartiene all'individuo, cioè perché la tecnologia avviene in base alle capacità dell'individuo. Su questo argomento ne ha fatto un intervento anche Emanuele Severino, che è un grande filosofo contemporaneo, e dice: la tecnica sconfigge chi la impugna, ma chi si riferisce? Si riferisce a questo di morte di Dio e delle religioni monoteistiche. E dice chiaramente, tutte quante le religioni monoteistiche sono state sconfitte dalla tecnica, perché la tecnica in sé porta alla morte di Dio, perché dice la tecnica significa che le persone si rendono conto che avendo delle conoscenze possono crearsi degli strumenti, possono crearsi delle strutture, possono crearsi delle capacità, devono raccogliere informazioni, cioè la tecnica ti obbliga ad osservare la realtà o il mondo per quello che il mondo è, cioè non so, che il mondo è anche un fenomeno chimico, è un fenomeno fisico, ha delle sue leggi, e queste leggi sono leggi ben precise, e queste leggi appartengono alla materia, di conseguenza non si può pensare di costruire un vaso di argilla modificando il marmo. Significa che devi conoscere l'argilla e conoscere il marmo, ma lo conosci te, non è il Dio che ti dà la rivelazione e dice guarda che sei scemo, stai usando il marmo per fare un vaso d'argilla.
È perché non li ho stampati, ma è uno degli ultimi battibecchi che è scoppiato in main lista, è partito dal fatto che qualcuno ha postato un articolo di Celli, da Giorgio Celli, no? Preso dalle scienze, parlando di un suo amico che fa il biochimico e lascia Dio fuori dalla porta. Anche Celli a un certo punto faceva tutta una serie di disquisizioni in cui riconosceva tutto il condizionamento educazionale delle persone, come si crea questo, però diceva alla fine serve, cioè se non ci fosse sto Dio, se fosse San Pietro, la roba, bisognerebbe inventare qualcosa del
genere. Ma perché?
Sì, appunto. Cioè, che, questo mi ha reso furioso, che cioè, io queste cose, per me queste cose sono intollerabili, no? Cioè, chiaramente non è che vado a condannare Celli perché è uno studioso di comportamento di insetti, non questo, ma la sua voglia di trasferire questo fra gli esseri umani, cioè la sua incapacità in fondo di vedere cosa sono le sue azioni quando vengono calate fra gli esseri umani, cioè quei concetti cosa significano, cioè questo fa diventare assolutamente furioso. Per cui se è vero che la tecnica va a sconvolgere questo, ma è altrettanto vero che ciò che va a sconvolgere tenta sempre di ricomporsi, no?
Sì, ma questo dipende sempre dalla capacità delle persone, cioè nel senso che le cose, non avendo sempre le gambe delle persone, la nostra società, la società umana, ha le gambe delle persone. Se le persone non se rimangono gregge, rimangono dentro con quell'animo appunto ovino del gregge, logicamente potranno essere modificate, ma tenderanno sempre a riprodurre quel tipo di natura a cui appartengono. Per questo è essenziale che esista la possibilità delle persone di essere libere, cioè nel senso che quando vengono a parlare sempre di valori morali che devono essere imposti o accettati, è sempre una cosa terrificante, perché i valori morali significa sempre stabilire che esiste un concetto su cui tu ti devi uniformare e che questo qua va imposto e va utilizzato. E di conseguenza diventa appunto pericoloso, perché lo citavamo prima, si manda a una società che potrebbe essere in formazione, in trasformazione, a chi ha dei suoi problemi, non si manda il tecnico, ma si manda il prete esorcista per fare l'esorcismo. E allora, che persone verranno fuori che avranno quel tipo di infarinatura, che di fronte a una tragedia, a una situazione di emergenza, la si affronta cosa? Con l'esorcismo, ma l'esorcismo porta soltanto alla uccisione dell'animo, della psiche delle persone, significa proprio rovinare l'esistenza, cioè si significa anche dire le cose sono determinate, cioè nel senso tu sei questo, ma significa non porsi dei dubbi, cioè il dubbio è essenziale, dire perché una persona ha questi comportamenti. Se si va a cercare il motivo, si deve anche avere poi la volontà di fare l'analisi della realtà, sia della persona, sia del mondo, sia dell'ambiente. E questo implica che però è un metodo, una conoscenza che è trasmettibile. Se tutto quanto noi lo andiamo a rilegare a Dio come fanno i monoteisti, questo è più facile fregare le persone, è più facile mantenere il controllo su di loro, è più facile tenere il gregge, insomma.
Sì, ma in effetti il cristianesimo ha sempre vissuto sulla mancanza di conoscenza, sulla mancanza di sapere, proprio sulla distruzione della scolarità e tenere in pugno la scolarità. I manuensi furono i primi censori della storia, cioè hanno distrutto tutto il possibile. Perché? Perché non si permetteva alle persone di avere la conoscenza, di avere la cultura. Infatti la prima cosa che fece fu la chiusura delle scuole. Quando arrivò il cristianesimo, la prima cosa che fece fu la chiusura sistematica di tutte le scuole che c'erano a Roma e di tutti quei professori, tutti quei insegnanti che insegnavano a ogni angolo di strada. Perché ricordiamoci che a Roma, in tutto l'impero, cioè in tutto l'impero romano, ad ogni angolo di strada c'erano degli insegnanti. Chiaramente gli insegnanti più ricchi, gli insegnanti più riconosciuti, sia per meriti politici, perché erano d'accordo col capitolo di turno, sia perché magari nobilitavano, perché erano persone intelligenti, avevano degli spazi riservati all'interno del municipio, cioè all'interno delle strutture pubbliche. Gli altri invece si accontentavano di insegnare per strada, cioè, e venivano pagati un po' come venivano pagati. Però ricordatevi che la scolarità a Roma era importantissima. Addirittura gli studenti, quando arrivavano in una città, si presentavano al prefetto della città con il loro titolo di studio, avevano il permesso di soggiorno, cioè il permesso d'ingresso per tutto il tempo di studio. Cioè, teniamoci fuori questo. Pensai quante migliaia di anni abbiamo messo per arrivare a una roba del genere, insomma, cioè, per arrivare a una roba simile. Insomma.
Sì, ma vedi, ma poi c'è sempre il discorso che non esisteva il preconcetto che andava giudicato, valutato dal punto di vista morale del peccato o della tendenza alla volontà di Dio, quello che veniva insegnato, perché quello che veniva insegnato non era un discorso assurdo come il cristianesimo che diceva alle persone siete soltanto un branco di gregge, ma si veniva dato uno strumento alle persone che potevano elaborare in qualsiasi momento. E soprattutto gli si diceva solo se andate ad accumulare conoscenza, informazione, solo se vi coltivate, solo se fate una cultura, sarete incapaci di affrontare la vita. Non si andava a raccontare come dovevano affrontare la vita, dicevano voi dovete partire armati, poi se voi non siete capaci di usare le vostre armi nel combattimento non dipenderà dalle armi, dipenderà che voi non vi siete addestrati a sufficienza.
In effetti, come la scuola tornò ad essere pubblica, no? Cioè, si aprirono le prime università in giro per l'Europa, da Bologna a Padova, adesso non ricordo, anche nel nord Europa, nacquero immediatamente i movimenti goliardici. I movimenti goliardici avevano letto sui libri che le cose non erano esattamente quello che gli raccontavano alla gente, e cominciarono i movimenti, proprio fu la goliardia prima, poi ne seguirono altri, moltissimi altri, che andavano in giro per l'Europa a cantare canzoni. E guarda caso, Carmina Burana, che è stata musicata da Orfa, che io ho messo su quella volta, metterò su quando potrò, non è altro che dei canti dei goliardi che riprendevano delle tensioni e delle passioni, fatalità erano pagane, cioè per riuscire a riprendere la vita dovevano riprendere gli dèi.
Sì, ma addirittura ci sono dei Carmine Burana in cui si parla che si fanno proprio i nomi di alcune divinità, tipo di Dioniso,
Venere,
Dioniso, ad esempio, sono citate tranquille.
Fortuna, più di qualcuno e vengono citate proprio. E poi c'era la gioia di vivere, no? Cioè c'era quel canto dell'osteria, che l'osteria era il luogo di incontro fuori dal controllo dello Stato, no? Cioè fuori dal controllo anche religioso, dove già là che sei imbriagoni. Là, insomma, però era anche il luogo di discussione, cioè era il luogo dove c'era il piacere, c'è il piacere di vivere.
Sì, ma appunto c'era la capacità di mettere in dubbio quelle che diciamo chiamate le verità, le verità assolute. D'altronde, una delle basi della nostra cultura è quella della capacità di mettere in dubbio qualsiasi cosa, cioè nel senso che questo dubbio deve essere applicato dappertutto. Logicamente e può essere anche un difetto, ma il difetto sussiste se le persone non sono non hanno la capacità di controllare gli strumenti. Cioè, gli strumenti sono sempre strumenti, se male utilizzati sono male utilizzati, se ben utilizzati possono permettere di cambiare le cose. E di conseguenza, sai, quando noi viviamo in interne ripetizioni che quello che è intorno al mondo è violenza, è sofferenza, è volontà del demonio, del diavolo, o che è una cosa negativa, una cosa che va trascurata. Quando si insegna alle persone che l'unica volontà delle persone è quella di realizzare la volontà di Dio, di cercare qual è la volontà di Dio, di un Dio che non esiste, logicamente tutte le qualità individuali, tutte le qualità delle persone, le singole qualità vengono a essere perse. Ma logicamente perdendo le qualità delle persone vengono a perdere le qualità delle società. Certo. Di conseguenza non esiste più la capacità di elaborazione. E soprattutto, se Dio ha già la verità ed è un Dio assoluto, che senso ha che io vada a conoscere il mondo?
Aspetta. Di voi dici, facciamo la seconda parte di Plotino, sì, così diciamo anche questa roba qua, dai. In 10 minuti lo leggo, non ci metto molto.
No, ma leggi pure tranquillamente.
Il libero arbitrio appartiene anche all'anima? Mm-hmm. Questo è il quesito che si pone Plotino. Naturalmente sapete benissimo che il cristianesimo si è buttato a sangue, però io vi faccio sentire invece la nostra critica di questo. Allora, ricordo sempre che sto commentando l'Eneadi, la sesta Eneade, e questa è l'ottava parte. Il problema di questo, l'ottava parte, però la quinta nostra, dei nostri commenti. Il problema di questo paragrafo è rappresentato dalla separazione dell'anima dall'intelligenza, intesa come azione dell'uno, cui si attribuisce il libero arbitrio. Il grande problema è che il concetto di anima, sviluppato nella filosofia plotiniana e nelle altre del suo tempo, è una proiezione dell'immaginazione di quanto ci anima, inteso come atto di libero arbitrio dell'uno. L'anima viene intesa come oggetto dell'uno, cioè del Dio creatore, del Dio padrone, della causa prima, che è soggetto all'intelligenza dell'uno, quale proiezione dell'intelligenza dell'individuo che, essendo animato, all'anima che sicuramente gli ha dato l'uno di cui si ritiene manifestazione, creato di immagine e somiglianza del Dio pazzo, più o meno sì. Tutto questo esercizio serve semplicemente a separare l'azione di quanto ci anima dalla concezione dell'intelligenza dell'animato. Le due cose non sono separabili. Innanzitutto è dimostrato e assolutamente è indimostrato e assolutamente immaginario l'uno da cui questo oggetto, chiamato anima, proviene. In secondo luogo, non esiste una separazione di quanto ci anima dall'intelligenza e diventa assolutamente atto di egocentrismo e di arbitrio affermare che solo l'essere umano unisce anima ed intelligenza. Ciò avviene in ogni essere della natura, al di là che l'essere umano lo riconosca o meno. Pertanto non possiamo separare, per quanto ci riguarda, la nostra azione dalle necessità che ci spingono all'azione. Possiamo separare, per quanto ci riguarda, la nostra azione dalle necessità che ci spingono all'azione, proprio perché le necessità che ci spingono all'azione sono risposte soggettive a relazioni che vengono a costruirsi fra il soggetto e le sue esigenze, le sue tensioni e il mondo nel quale germina. La stessa qualità di intelligenza altro non è che il frutto dell'azione e dunque di quanto lo anima. La separazione dell'animato dall'intelligenza è la separazione fra l'essere umano e l'insieme dell'essere natura. Nello stesso tempo è non riconoscere che quanto ci anima è trasformazione dell'esistente e costruisce le condizioni affinché io sia ciò che sono. Le condizioni determinano ciò che sono, ma io plasmo una parte dell'energia vitale attraverso l'uso della mia consapevolezza, quale risposta alle sollecitazioni che subisco e che trasformo pur plasmato dalle condizioni costruite dai miei genitori, quale prodotto del divenire, del divenuto della mia specie. Ciò che mi anima è parte di me, esattamente come un braccio o una gamba, esattamente come a ogni altra parte del corpo, solo che assolve ad una funzione non vitale specifica. Ciò che mi anima è riconosciuto perché io sono animato. Se io non fossi animato, non riconoscerei ciò che non è animato, separandolo da me. partendo dal presupposto che non esiste una coscienza universale che determina il mio animarsi, ma esiste una serie di concause che portano alla mia germinazione, a me resta una sola possibilità, l'esercizio del libero arbitrio. Quale attività di adattamento soggettivo alle variabili oggettive? Proprio perché io esercito questo con tutto me stesso, devo affermare che ogni parte del mio corpo esercita questo partecipando allo stesso fine, rispondere per ottenere i migliori risultati alle sollecitazioni soggettive. Quel rispondere diventa atto di intelligenza che viene compiuto con ogni parte di me stesso e dunque ogni parte di me stesso esercita intelligenza e libertà. Non potendo separare un oggetto da me stesso senza variare l'intero me stesso, diventa altresì conseguenziale che quanto mi anima eserciti la propria libertà come arte di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Se ciò non fosse, io non riconoscerei quanto mi anima come parte di me stesso, ma la considererei come una parte separata, indipendente da me, proprietà di un diverso soggetto e con finalità diverse da quelle cui io le attribuisco. Infatti l'anima per i cristiani è il prodotto di Dio padrone e non una roba mia. Dal momento che quanto mi anima intende continuare ad animarmi al di là della struttura fisica che io assumo e dell'oggettività nella quale esercito la mia libertà, diventa assolutamente necessario che io metta in essere tutta una serie di strategie di vita affinché quanto mi anima si plasmi e costruisca il mio corpo luminoso per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, esattamente come le strategie di vita nella pancia della madre trasformano la morte dell'essere feto in nascita dell'essere bambino. L'esercizio del libero arbitrio di ogni soggetto all'interno dell'essere natura diventa atto assolutamente necessario per la costruzione del corpo luminoso. La risposta al quesito a cui Plotino intende rispondere è sì. L'azione coraggiosa non è legata al fatto che ci sia o meno la guerra, ma è legata alla rappresentazione dell'individuo davanti alla vita. La vita stessa è una trasformazione soggettiva che porta l'individuo a vivere strategicamente al fine di plasmare quanto lo anima. Non serve meno coraggio nell'affrontare il padre, la madre o le relazioni sociali che andare in guerra contro un nemico armato. Non serve meno coraggio ad attraversare una foresta africana da guidare un'automobile nella città. Serve coraggio, attenzione, scopo, intento e progetto. Serve nous, che può esistere soltanto nella manifestazione del coraggio dell'individuo. Anche nella costruzione di un'arte ci vuole coraggio e determinazione. Il coraggio può essere definito come la predisposizione dell'individuo ad affrontare le contraddizioni della sua esistenza al di là della qualità con cui quelle contraddizioni si presentano, non necessariamente una guerra. Quanto Plotino chiama virtù, in realtà è il coraggio e le strategie dell'esistenza degli uomini che non si limitano a portare benessere a se stessi, ma portano benessere a se stessi costruendo il benessere con tutti gli uomini con cui vivono. Portano benessere all'essere natura nel quale sono immersi. Per far questo, oggi come oggi, è necessario un enorme coraggio. Per far questo, oggi come allora, è necessario l'esercizio della nostra libertà, che altro non è che il nostro libero arbitrio in tutte le sue parti e specialmente nella manifestazione delle nostre azioni che, secondo Plotino, sono le manifestazioni della nostra anima. Peccato che loro vogliono separare l'anima da me, come se la mia anima potesse esistere senza esistere il corpo. È proprio perché esiste il mio corpo che c'è ciò che mi anima. Questo vale anche a mio nonno, quando era una sola cellula esisteva quel corpo e esisteva ciò che lo animava. Non si possono
separare. Sì, no, ma infatti sai, in tutte le logiche del monoteismo è sempre dire ti è dato qualcosa, cioè la vita ti è data, il tuo corpo ti è dato, l'anima ti è data, non ti appartiene niente. E logicamente, sai, questo è sempre indice di qualcosa che si dice, se tutto ti è dato e nulla ti appartiene, noi che rappresentiamo il Dio possiamo toglierti qualsiasi dignità, possiamo toglierti qualsiasi possibilità. Ed è questo appunto che il monoteismo afferma. Il monoteismo non afferma mai alle persone dire noi siamo. No, dice sempre voi siete questo, voi siete quell'altro, non siete abbastanza sottomessi a Dio, non siete abbastanza a Dio. Non dice mai dovete pensare a voi stessi, dice sempre dovete fare questo. Cioè, abbiamo un esempio anche di un'affermazione recente di Ratzinger, dice la Chiesa pensa poco a Cristo, le suore chiedono di contare di più, la protesta delle monache ci accettano solo come forza lavoro.
Sì, cioè, ma è sempre stato così, cioè, cose adesso. È sempre stiamo.
E poi dice, troppo impegnati a occuparsi di noi stessi. Cioè, noi stessi è il più bene e il più grande che abbiamo. Ratzinger dice fa che siamo troppo impegnati a occuparsi di noi stessi. Ma chi ci dovremmo occupare? Di un Dio che non esiste, che non è mai esistito, che non c'è mai stato. Cioè, perché noi dovremmo sprecare la nostra esistenza alla ricerca del nulla e su nel nulla? Perché dovremmo fare questo? Perché ci viene chiesto questo? Perché logicamente c'è una volontà di dominio e di distruzione. C'è una volontà di rendere le persone incapaci di realizzarsi. Noi diciamo sempre, occupatevi di voi stessi, non rinunciate a niente. Perché il monoteismo deve sempre chiedere delle rinunce, dei sacrifici, di allontanarsi, di abbandonare qualcosa? Ma perché ha sempre questo concetto che nulla ti appartiene e tu non puoi nulla. E questo qua porta sempre al problema anche dell'agire. Sai, tutta la filosofia assurda del libero arbitrio che fanno i monoteisti, cioè tu puoi o non puoi, ma Dio potrebbe, che sono delle grandi cazzate. Cioè,
infatti, appunto, cioè, anche loro sanno che girano intorno a una roba che non ha senso dal punto di vista sia logico che formale.
Sì, ma poi tra l'altro dicono con loro sempre concetto proprio folle, è sempre quello che tu devi percorrere un binario che gli altri hanno stabilito, cioè sempre verso la fede o verso qualcos'altro, o verso il dirupo, o verso la tua distruzione. Ma voi dovete pensare che il nostro modo di agire non è determinato da nessuno, cioè nel senso che siamo sempre noi che compiamo queste scelte. Il fatto che noi andiamo a prestare attenzione alle follie del monoteismo porterà solo alla nostra distruzione. Ma pensate che poi il monoteismo non agisce solo per la distruzione del singolo individuo, ma perché esiste una volontà di pianificazione concreta di distruggere le società, di distruggere il mondo, perché il monoteismo ha sempre il concetto di distruzione. D'altronde il Dio, di fronte a tutte le situazioni di complessità in cui deve comprendere la realtà, in cui dovrebbe essere attento a quello che succede, di fronte a dire ma perché è successo questo se lui è Dio e può tutto, all'unica soluzione della distruzione. Logicamente tutti i monoteismi, che siano quelli ebraici, cristiani, cattolici e dell'Islam, hanno questo concetto che le cose si possono risolvere solo con la distruzione. Ma perché? Perché esiste un modello imitativo continuo in cui porta questo. Quando mai il Dio dei cristiani ha risolto un problema? Cioè, quando mai lo ha affrontato nel luogo in cui questo si verificava?
No, ogni volta che gli uomini affrontavano un problema, diciamo, ringraziamo il Dio dei cristiani. Cioè,
sì, foglia, eh. Questo appunto è un progetto proprio pericoloso, che appartiene a tutti i monoteismi, non appartiene a uno in particolare. Di conseguenza, qual è appunto la paura di ogni monoteismo? Che esista il molteplice. Il molteplice non è soltanto nelle idee, ma anche nella molteplicità delle capacità delle persone di percorrere le loro vie. Di conseguenza loro cercano sempre di dire la vostra via da percorrere è questa. Allora io torno a dire, è fondamentale la conoscenza, perché al contrario della conoscenza abbiamo la fede, ma la fede è sintomo di ignoranza, di povertà, di squallore, di abbandono delle nostre capacità. Perché ricordate sempre che la fede che vi chiedono i monoteisti è sempre rinuncia alle possibilità, alle disponibilità, ai mezzi che tu hai a disposizione. E quando mai in qualsiasi cultura, chiamiamola normale, chiamiamola appunto normale perché il monoteismo rappresenta sempre un pericolo in assurdo e pericoloso. Perché poi il monoteismo porta anche a delle conseguenze fisiche, cioè porta anche a creare la sofferenza nel nostro corpo. Di conseguenza diventiamo anche più veicoli, veicolanti di certe malattie. Per fare una battuta molto semplice, io l'ho visto, sai, fra tutte, in questo momento esiste una grande pubblicità delle cose più assurde. Allora, hanno pubblicato di un uomo molto in voga in questo momento, che ha una visione monoteistica, che sarebbe affetto da una sindrome di Marfan, se l'hai vista. Lo schema, questo è chiamato appunto un grande fondamentalista. Mi sono ricordato che un paio di anni fa uno studioso studiando Akhenaton, che poi vabbè, ce l'ha raccontato come propagatore del monoteismo di un certo tipo, era affetto dalla stessa malattia. Cioè, molte volte il monoteismo, in quanto non avendo cura di se stessi, della propria dimensione individuale, del proprio corpo, porta alla predisposizione di certe malattie che sono le malattie del monoteismo.
Ma comunque c'è questa degenerazione fisica, no? Esistono degenerazioni fisiche che si trasferiscono anche il modo di pensare, sì. Cioè modo di porsi davanti al mondo, cioè, e modo di rappresentare se stessi davanti al mondo, e che c'è questa mania di egocentricità, no? Che è spaventosa, cioè, però il fatto di essere se stessi davanti al mondo, sono il Dio, cioè non poteva dire mi sono Dio, no? Però mi l'unico Dio, cioè mi rappresento l'unico Dio, che poi è la stessa cosa alla fin fine, è effettivamente il prodotto di una malattia proprio
genetica.
Genetica. No, volevo dire genetica, ma genetica si intende una malattia
trasferita. Sì, nel DNA,
cioè, volevo dire proprio una questione di degenerazione fisica, degenerazione fisiologica, che forse è il termine giusto, che porta la persona a identificarsi con alcuni assunti, insomma. Basta pensare, insomma, Alessandro Magno è andato al tempio di Amon, no? in Egitto. Amon ha detto figliolo, per dire che insomma, se che adesso più equilibrato probabilmente nelle robe, e ha detto come? Mi ha chiamato figliolo, io sono il figlio del Dio. E da là è partito tutto, insomma. Cioè, esistono queste megalomanie, no? Cioè tutte queste piccole pazzie, piccole, grandi che siano, che sono anche delle degenerazioni.
Per questo i peti dicono sempre figliolo.
Era
una battuta.
Comune, era comune nel Dio, no? Cioè la rappresentazione del Dio anticamente era comune che il Dio aiutasse tutti, no? Cioè il più grande aiutava tutti quelli che dovevano camminare e diventare dei, per cui tutti quelli che aiutava di fatto prendevano la sua energia ed erano suoi figli. Cioè il fatto stesso che noi respiriamo Zeus, noi siamo figli di Zeus, ma perché lo respiriamo, non perché lui è scopato, siamo persi. Solo i cristiani può arrivare a questo punto di degenerazione mentale per dire roba del genere.
Sì, ma d'altronde noi siamo figli perché siamo sempre in una vita di relazione, cioè nel senso che noi in tutte le relazioni che abbiamo stabiliamo delle relazioni che sono vitali, cioè nel senso solo il monoteismo non ha un rapporto vitale con il mondo, con la roba che ci circonda, cioè nel senso che provate a pensare a tutte le divinità che esistono all'interno di una religione non di tipo monoteistico rispetto al mondo in cui vivono, e di conseguenza essendo divinità gli uomini normalmente tendono a prendersene cura, ad avere un rapporto migliore, si rendono conto che avendo delle energie, l'ambiente che lo circonda, queste energie possono anche agire in una certa maniera, di conseguenza si rendono conto che i rapporti col mondo che li circonda sono sempre legati dalla loro capacità di percepire qual è la divinità e di capire l'animo di quella divinità. Fatto questo, logicamente le situazioni di tensione possono essere risolte. Poi logicamente esistono delle tensioni che non sei capace di controllare, ma questo è normale in qualsiasi cosa, come esistono degli alti e bassi nella vita degli uomini, esistono degli alti e bassi anche nelle energie della natura. Di conseguenza la capacità, la conoscenza sta nel dire, bene, cerchiamo di evitare di esserne sempre sottomessi a qualcosa che conosciamo, cerchiamo di percepire il mondo. Logicamente, sai, i monoteisti hanno tolto nell'educazione delle persone questa capacità di sempre stare a vedere cosa è il mondo. Cioè, provate a pensare quante divinità, ad esempio delle ninfe, dei satiri, dei boschi, dei geni del luogo che esistevano nel paganesimo, ma non erano soltanto delle cose folcloristiche, erano delle cose significative, perché pensate solo al concetto del genio del luogo, del genius loci, significa che io devo andare in un ambiente e conoscere profondamente questo ambiente, perché devo identificare il genio del luogo, ma non vado lì come monoteista e lo battezzo o lo consacro a qualche santo, qualche madonna o qualche cavolata ed è sufficiente. No, io devo percorrere, devo capire cos'è l'anima di quel luogo e qual è la forza che si manifesta in quel luogo, e in base a quella forza io, se voglio vivere lì, dovrò trovare una relazione con questa forza, dovrò entrare in contatto, dovrò interagire. Di conseguenza, logicamente, lo stesso Platone dice, quando andate in un luogo non pensatelo privo di qualcosa, immediatamente fate un'offerta al genio del luogo ed entrate in contatto con lui. Ma questo qui non dovete pensarla come una cosa insignificante, ma è una cosa determinante, perché dice alle persone, osservate sempre con i vostri occhi, con la vostra capacità, il mondo che è attorno.
Okay. Al di là della nostra affermazione come pagani, no? Che noi affermiamo che in ogni luogo ci sono dei che si esprimono e che si muovono, per cui quando noi arriviamo nei luoghi li omaggiamo sia con le nostre azioni sia con la nostra deferenza, però il fatto di avere un atteggiamento di questo tipo rispetto alle divinità di qualsiasi luogo ha portato certe persone ad attraversare dei territori, ad attraversare delle regioni dove altre persone venivano macellate.
Sì.
Cioè proprio per il fatto di avere il rispetto per dove vai, no? E per chi incontri, e chiaramente per il genio del luogo, per gli dei del luogo, mm-hmm. per le tradizioni del luogo, ha permesso a molte persone di andare dove altre non andavano. Faccio un esempio dal punto di vista commerciale, no? Mm-hmm. Del puro commercio. Credo, adesso so gli olandesi, ma non mi ricordo se sono portoghesi o spagnoli, ma uno dei due arrivarono in Giappone. Gli olandesi arrivarono in Giappone per vendere e comprare. I portoghesi si portarono in Giappone i missionari. I giapponesi hanno preso i portoghesi e li hanno sbattuti via, mentre invece hanno accettato di commerciare con gli olandesi. Fate un po', insomma, cioè.
Ma d'altronde sai, tutte le cose che vengono fatte portano sempre il valore di chi le porta, cioè nel senso che molte cose hanno il valore anche di chi le utilizza. Cioè, per fare un esempio concreto, pensate ad esempio nei rapporti o nel stabilire il valore fra le persone o il comunicare fra le persone, cioè dipende sempre dalla volontà di riconoscere nell'altro la capacità di comprendere quello che tu porti. Cioè di conseguenza dovrai far di tutto non per imporli, ma per farli comprendere che quello che tu porti è importante e l'altro cercherà di comprenderti, di venirti incontro, cioè di trattare. Infatti io ho letto appunto un articolo sulle monete, diceva: in certe zone del mondo è ancora in uso un tipo di denaro il cui valore dipende anche dal prestigio del proprietario. Cioè non è più soltanto quello che tu porti che ha significato in se stesso, ma quello che tu porti è riferito anche alla tua capacità, cioè nel senso sempre un valore concreto, soprattutto un qualcosa di tangibile, con qualcosa di percettibile dagli altri. Cioè non sono tanto io che stabilisco un valore unico, ma sono gli altri che mi dicono: beh, in base alle tue capacità ti riconosco un valore superiore. E questo è un sistema normale di interagire con le persone, cosa che i monoteisti non hanno mai fatto. Cioè
lo hanno fatto vendendo a proprio vantaggio, no? Cioè, sta medaglietta qua che dovevo un cazzo, te l'ha data il Papa. Merda, ma cazzo, questo meta.
Sì, no, ma infatti loro logicamente vanno a stabilire il valore sulle loro cose.
Esatto.
E questo qui lo fanno logicamente, vanno anche perché lo fanno, perché normalmente in una società non esiste il pregiudizio verso gli altri, o non esiste la volontà di ingannare, cioè la volontà di ingannare, soprattutto la volontà di cercare il dominio sugli altri è sempre insita nel monoteismo. Di conseguenza esiste sempre il doppio livello di azione, cioè nel senso che non si è mai onesti, non si è mai sinceri, non si è mai trasparenti, c'è sempre questo secondo fine dettato dalla necessità di convertire questi che per loro sono appunto dei poveracci, degli infedeli, degli sfigati, così via, perché non hanno visto Dio, non hanno la luce del Dio dei monoteisti. Ma questo è un comportamento terrificante che logicamente applicato nella nostra vita implica l'impossibilità di costruire qualsiasi rapporto, perché logicamente deve avere sempre necessità di giudicare l'altro come un peccatore, cioè di dare una valutazione morale che non ha senso, e significherà che tu potrai essere tentato nel correggerlo, nel controllarlo, nel sorvegliarlo, nel punirlo, nel modificarlo, nel correggerlo. E se noi andiamo in escalate,
hai detto due volte correggerlo, ma potevi dirlo anche tre, quattro, cinque,
esatto,
volte, perché alla fine è proprio quello.
Esatto, cioè, ma cosa significa correggere un comportamento degli altri? Cioè significa cercare di snaturare la natura delle persone, significa, cioè, se un comportamento non è distruttivo per la società è un comportamento che va accettato. E invece vedete, tutti i monoteismi vanno sempre a incentrarsi sui comportamenti quotidiani e spizzi, cioè un monoteista non ti dirà mai di non fare certe cose, ti interrà sempre di controllarti sul livello più personale, più diretto, perché cercherà sempre di toglierti tutte le capacità. Dirà: qualsiasi cosa che tu fai, sì, puoi farla, ma devi avere la mia approvazione, devi rientrare nel processo di Dio, devi rientrare all'interno della mia teologia.
Altrimenti sei stupido, ma che cazzo ti credi di essere, ma cosa vuoi fare, ma tu non sei niente, sei una merdaccia.
E poi ti manca la fede, perché poi alla fine si arriva al corso di fede, cioè la rinuncia alle proprie capacità, alle proprie conoscenze e alle proprie decisioni.
Certo, se tu dicessi che tutto quanto ti proviene da Dio, allora puoi fare anche il mago e leggere anche i tarocchi.
Sì, dov'è il problema?
Trasmutare l'ostia in sangue o carne di Cristo, fare i tarocchi, se fai.
L'importante è che tu accetti di partecipare a questo carrozzone che vuole dominare il mondo, che tu voglia sottomettere le persone, che tu
stai al gioco.
Che tu sia un ripetitore di questo comportamento assurdo iniziato da un... per noi da un certo Gesù Cristo, perché ricordatelo sempre, perché poi alla fine di questi discorsi esiste sempre le persone che sono talmente schiave che dicono sì, questo è un comportamento dei seguaci di Cristo e non di Cristo, è un comportamento dettato sempre dalla volontà cristiana.
Dei quattro Vangeli ufficiali,
e giustamente
la gente non riesce neanche a leggere nel suo bianco. Che ne sono, scusa?
Sì, sono le 4 e un quarto.
Ok.
Vuoi che diamo un po' il via alle telefonate?
Sì, ti va bene a te?
Sì, a me va benissimo.
Allora, 049-700-700, fai pure, 049-700-838. Accendiamo, tocchiamo i telefoni,
sì,
come
adesso,
solito, lo sapete.
Le telefonate
Alessandro, breve per piacere.
Sintetico, rapido.
Pronto? Pronto?
Ciao, sono Giuseppina.
Ciao Giuseppina, dimmi.
Ciao, da Padova.
Sì?
Ecco.
Mi ricordo.
Mi hanno dato telefono anche quasi mai. So cosa mai.
Grazie.
Ascolta.
Dimmi.
Ma fate una distinzione tra i popoli monoteisti e quei politeisti. Fammi un esempio pratico, perché mi seguono che vivono.
Non è... nei popoli politeisti bisogna andare... o fra i polinesiani, o fra un po' di Incas, o Indios dell'America Latina, oppure bisogna che andiamo prima all'avvento del macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth, perché li hanno macellati tutti.
È inutile che ti parli del macellaio, fai i nomi, che è inutile che...
Sì, il pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, quelli sì, qui che fino alla Bibbia li hanno macellati tutti i popoli politeisti.
Il perfetto del Papa, quindi...
Ah sì, non c'è problema. No, gli sono stati macellati, non solo, ma anche le loro scritture sono state distrutte.
Sì,
le persone
adesso mi ha fatto l'esempio dei popoli.
Sì, Gesè qualcosetta, sì.
Ripetermi qualcosa, i polinesiani.
Sì, Gesè un po' dei polinesiani, qualche tribù della... Sì, no, dell'America Latina, Gesè qualcosetta, ma
no,
poca
ma
roba, insomma.
Ti faccio un esempio molto, molto concreto.
Non è che siano... Noi stiamo parlando di religione e ciò che dice il Dio, ciò che dice la religione, ciò che dice il modo di essere delle persone davanti al mondo. Non stiamo parlando del comportamento delle persone, delle loro necessità o di come loro risolvono i loro problemi. Il problema è che il cristianesimo trasforma in azione del Dio la distruzione degli uomini, cioè è Dio che ordina di ammazzare gli uomini. Mentre invece nelle altre religioni questo non è mai successo.
Ma no,
e si copava, ma non era il Dio, ma non era il Dio che ordinava. Questo è il macellaio. Ciao.
Allora, qua o se capimo o se vuol solo per cure persone. L'unica religione in cui è il Dio, è il Dio della gente, del Massara, del costringere del Zenozio, è il monoteismo. Monoteismo si intende Islam, ebrei e cristiani in tutte le loro sfaccettature. Queste sono le uniche tre religioni, dopodiché vengono le religioni a cultura posteriore, che sono i sincretismi, tutto quello che viene, ma è sempre di derivazione del cristianesimo e dell'Islam e contaminazione di questo. Per cui solo queste, in queste religioni il Dio ordina di sterminare a sua gloria le persone. Nelle altre religioni, nei politeismi, gli dei partecipavano alle guerre, ma non era una guerra a gloria del Dio. Era una guerra che si faceva per la conquista, per rapina, per ammassare, per massacrare, per portarsi via roba. Ma non era il Dio che ordinava a sua gloria. Di... Quando, scusa Francesco, ma mister qua mi fa andare.
Se non hai ragione.
Quando i romani che ha distrutto Masada nel 70 con Tito, ci hanno messo, non so, 10-12 anni per capire che sti qua faceva sta rivolta, sti massacri, per questioni religiose.
Sì, esatto.
Ci hanno messo 10-12 perché non entrava nella mentalità.
Sì, ma è inconcepibile, cioè proprio per loro era talmente strana, talmente perversa. Ma voglio ricordare che in nessun testo religioso, anche di altre religioni minoritarie, esiste che il Dio ordina il massacro degli altri.
Sono Danilo.
Dimmi.
Ciao Francesco.
Ciao.
Dunque, secondo me non esiste Dio, ma no Dio dei monoteisti o il dei politeisti, ma non esiste nessun tipo di Dio, sono qui per evoluzione, per caso, avete capito? Ciao Claudio.
Ciao, ciao. Ciao.
Io sono d'accordo che... Francesco?
Sì.
Tieni. Io sono d'accordo che siamo qui per evoluzione e per adattamenti e per trasformazioni, non è che contesto questo, sono le forme per cui siamo qui che diventano diverse. Prova a vedere se questo ti va bene. Scusate un attimo, ma ho difficoltà col telefono. Vedere un attimino, scusate un attimo solo, signori. Abbiate pazienza, come va? Aspetta, riesci a sentire? Sì, benissimo. Allora, vediamo un attimo. Pronto?
Stoni.
Dimmi.
Vuol dire, stasera la televisione su Rai 2, a Gesero Ninta.
Ah, sì?
È interessante perché c'è un po' di stregoneria anche di mezzo.
Rominca?
Ronin, Robert De Niro.
Ah, vabbè, insomma, il concetto di stregoneria che a certa gente mi fa abbastanza ridere, sai, è un po' una roba tipo cattolica, diciamo.
No, ma c'è nel film, te la vedo verso la fine, che c'è anche una discussione.
Sì.
Vabbè, stasera è 8:30, ciao.
Ciao, ciao.
No, io volevo fare un esempio, si parlava prima della Giuseppina, parlava dei popoli politeisti. Esiste, visto che è una zona di attualità, in Afghanistan e tra l'Afghanistan e il Pakistan una minoranza pagana che si chiama i Kalash, sono poco più di 1000 persone. Ecco, perché sono rimaste 1000 persone? Perché arrivavano i musulmani a massacrarli, a distruggerli. Hanno avuto problemi con i mujahideen nel tempo della guerra contro appunto la Russia per la liberazione dell'Afghanistan. Finita la guerra, quelli che sono trovati in Pakistan hanno avuto dei problemi da chi? Dei missionari protestanti americani che arrivavano lì. E come facevano gli islamici che li distruggevano, li uccidevano? Gli studenti, essendo una legge civile dell'Islamia del Pakistan che impediva l'uccisione, questi studenti di teologia protestanti americani non trovavano di meglio che andare di notte nei vari villaggi a distruggere le divinità di questa popolazione. Perché questi qua erano rimasti pagani e di conseguenza uno dei più grandi meriti appunto di questa popolazione è stato di resistere per centinaia di anni a un attacco di una parte dell'Islam e adesso sono costretti da diversi anni a resistere all'assalto dei missionari laici nordamericani che e tutti e due agiscono in nome per grandezza del loro Dio. Logicamente non hanno i problemi con gli ebrei perché gli ebrei li hanno presi talmente tanti dalle altre popolazioni quando hanno cominciato a fare proselitismo che sono racchiusi all'interno della loro etnia. Ma ricordate che anche gli ebrei facevano proseliti e che li hanno presi talmente tanti, li hanno bastonati talmente tanti, per questo discorso assurdo. Io voglio testimoniare, esiste un libro che si chiama Giudeofobia, che parte del discorso del verso i giudei dall'antichità ai tempi nostri, nell'antichità. E le dicono che le altre popolazioni si trovavano in difficoltà rispetto agli altri ebrei perché non riuscivano a concepire come si poteva discriminare qualcuno per un discorso religioso. Cioè, a loro sembrava talmente impossibile e li trovavano veramente, li consideravano pazzi. Basta pensare che furono considerati anche i pazzi cristiani, giustamente. Perché? Perché discriminavano le persone in base a un credo religioso. E loro di fatto dicevano, ma perché voi dovete perseguitare nei vostri piccoli stati le persone perché hanno un'idea religiosa ciao. Diversa?
Solo una riflessione, ciao.
Ciao.
Io quando praticavo il cattolicesimo, eccetera, una delle cose che forse adesso, perché stando da fuori le vedo un po' in modo più staccato, che mi metteva in un certo senso ansia, fra virgolette, perché adesso dirò una cosa che non sarà condivisa assolutamente dai cattolici, era che in un certo senso l'impegno che tu avevi nel seguire gli insegnamenti, la parola di Cristo, il Dio, che era che in un certo senso tu ti dovevi prefiggere un traguardo che era la perfezione. Indirettamente, non so se mi capite.
Sì, 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 sì.
Cioè, tu per quanto facessi, per quanto migliorassi, tu vedevi sempre dentro di te, come si può dire, una situazione, non eri mai a posto. Ecco, fra virgolette, dico, questo mi ha sempre messo un po' a disagio, cioè era quel non volersi mai accettare. Ma anche nelle proprie...
Scusa un attimo, dimmi. Ma tu te la ricordi la storiella dei due che vanno al tempio? E che uno che dice mia colpa, po', sì. Perdonami Dio che stronzo che sono, no?
Quello che era in fondo al
esatto,
tempio.
Esatto, e l'altro invece che va e dice, allora mi ho fatto tutto.
Sì.
Perché si racconta molto sta storia? Perché Dio può ricattare quello che era il peccatore, no? Cioè, se roba sua, lui si mette in ginocchio, lui si batte il pelle, lui si sente sottomesso. Stato invece che se sta corretto, no? È coerente con le stesse regole che questo Dio gli ha imposto, e può dire a Dio, beh, messo sta coerente e adesso ti rispetti quel che ti mi ha promesso. Cioè, può ricattare il Dio.
sì.
Cioè può dire Dio, oh Coco, adesso ti vedi di promette. E questo è inaccettabile nel cattolicesimo, perché dice, la colpevolizzazione continua. Nelle suore, per esempio, sì, nei preti, sì, si usa proprio colpevolizzare le persone.
No, ma mi voglio sottolineare, forse questo fatto di disagio continuo, se non può influire anche in un disagio psichico. Cioè, ti non sentendote mai a posto, non sentendote mai, diciamo, in un certo senso, forse quasi anche te senti di avere, di non essere in grado di mettere addirittura in pratica certi insegnamenti, e ora ti vivi in due modi, o te diventi ipocrita, cioè te dici, sì sì, so cristiano a modo mio e va bene, cioè, però dopo con casa mia sconto, chiudo la porta, insomma, fo quello che voglio, sì, no? Oppure in un certo senso ti dovevi affidarti alla misericordia di Dio e dire continuamente la tua incapacità proprio per questa, certo, continua frustrazione che te è.
Sì.
Perché ti alla perfezione non te che arriverai mai. Tanto è vero che nel Vangelo è scritto siate perfetti come è perfetto Dio, no? Il Padre mio che ne è. Ecco, ti metti su un lavoro del genere, te sarai sempre in mano dei preti, perché ti avrai sempre bisogno di loro che ti indica qualcosa, l'altro scalino che te è, diciamo,
da fare,
che te resta da fare. Sky, a un certo punto mi ho goduto una fascia più sotto l'endro, io sono serio che do tre scaini che avevo fatto. Ciao!
Ciao, grazie, ciao.
No, ma è vero, è un ricatto continuo il cattolicesimo.
Sì, no, ma infatti anche perché lui ha fatto un esempio chiaro, cioè in tutto quanto le religioni non monoteistiche si parla sempre di un percorso orizzontale che tu fai, e invece nel monoteismo si parla sempre che tu dovresti salire una scala verso Dio, dovresti salire e scendere.
Pronto?
Ma ricordate che dal punto di vista orizzontale puoi solo percorrere.
Ciao, dimmi.
Scusami, sono ancora io. Dunque, andando avanti con gli anni, la CIS ci porterà a tutti quanti un ateismo ho voluto o forzato, ma la scienza dimostrerà che siamo qui in questo mondo per caso, perché se esistesse un pianeta nel nostro sistema solare o un altro con gli stessi ambiente nostro, ci sarebbe vita.
Ciao, sì, sicuro. Ciao.
Sono d'accordo con te, nel senso che a parità di ambiente la vita sboccia sempre, cioè ogni cosa sboccia. È quel per caso che bisognerebbe che ci mettessimo d'accordo cosa intendi tu e cosa significa, ecco, questo sì, ma là c'è da discutere. Comunque in ogni caso noi siamo qui perché ci sono le condizioni, perché noi siamo qui, ovviamente,
ma anche perché le condizioni non si creano da sole, cioè nel senso che deve esistere sempre una sinergia, nel senso che non è un individuo che crea le condizioni, ma vado a pensare, cioè, quante energie a un certo punto cercano di organizzarsi in base alla loro possibilità, in base alla loro natura.
Allora qui arriviamo agli dèi, alla terra, arriviamo all'atmosfera, arriviamo al mare, parliamo delle rocce, parliamo dei luoghi, parliamo dei monti sacri e parliamo di tutto, ma questo nel nostro ascoltatore in questo momento questo non c'era dentro.
Sì, no, ma infatti
necessità di riaffermare il luogo.
Sì, ma chiamare il caso in quella maniera significa quasi che esistesse una mano che cerca di organizzare qualcosa. Cioè, la roba più terrificante, più pericolosa è di concepire un'entità esterna alle cose che creano, che vanno a creare la realtà. Noi dobbiamo sempre avere un concetto significante, che poi come sia avvenuto, no, questo è secondario, dobbiamo sempre dire le cose sono avvenute perché all'interno di sé avevano la capacità, la volontà e la possibilità di farlo, e l'hanno fatto spinte dalla loro natura, dai loro desideri, dalle loro possibilità. Non c'è stato nessuno che gli ha dato un calcio in culo o le ha create o le ha spinte e gli ha ordinato di fare le cose. Hanno fatto le cose che loro volevano fare, hanno fatto i tentativi, hanno fallito, hanno riprovato e hanno trovato, in un certo momento sono stati non solo attenti alla loro natura, ma sono stati attenti a cosa poteva significare la loro natura in azione con altre cose, perché logicamente hanno capito che forse era più conveniente organizzarsi in una certa maniera, allearsi con certe energie, trovare delle similitudini con altre sostanze per avere la realtà delle cose.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione, Francesco.
Sì, ricordiamo appunto la conferenza del 19 di ottobre, venerdì 19 ottobre a Marostica, via Montello 66, statale che da Marostica porta Bassano, appuntamento dalle 20:15 alle 20:45 e poi andremo appunto nel luogo della conferenza. E la seconda parte dell'arte dell'agguato.
Seconda parte dell'arte dell'agguato è dalla ragione alla percezione, all'intuizione,
e questa sera alle ore 19 vi metterò su il CD, dell'altra conferenza. Naturalmente farò ascoltare soltanto 40 minuti e siccome sarò in regia radio prenderò le telefonate in privato, praticamente sarà forse l'unica volta che potete telefonarmi in radio in privato.
Ecco, ricordate sempre che su internet trovate sempre tutto, di conseguenza anche i sistemi per rimanere in contatto con noi oltre che il giovedì.
Sempre. Ciao a tutti.
Ciao.